Giampiero Ventura, è un piacere mister averla qua a Radio Firenze Viola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Salve mister, che piacere sentirla.
Mister, le chiedo subito, la non qualificazione ai mondiali del 2018 è stata sicuramente una ferita enorme, qualcosa che si porterà dentro per tutta la vita. Ecco, dopo la sconfitta contro la Macedonia, cosa ha provato?
Ho provato quello che hanno provato tutti gli italiani, cioè dispiacere, perché era una qualificazione decisamente alla portata, ma nel calcio può succedere, nella conferma che però una riflessione che andava fatta prima, perché se nel 2010 esce al primo turno, nel 2014 esce al primo turno, nel 2018 non ti qualifichi, è evidente che qualche problema c'è.
Ecco.
Dispiaciuto come tutti gli italiani e niente, una speranza che il prossimo non solo ci qualifichiamo, ma possiamo essere protagonisti.
Ecco, siamo di fronte comunque a un fallimento del sistema calcio italiano, però gli anni passano e la sensazione è che nessuno si stia prendendo le proprie responsabilità e che non ci sia neanche un'idea da dove ripartire.
Sono anni che noi discutiamo sempre, ma questo non solo nel calcio, si discute quando succede un evento negativo, ci sono mille disquisizioni che vengono fatte, ma poi esattamente dopo una settimana viene cancellato tutto e si riparte da dove si era finito, quindi non solo nel calcio ma nella vita di tutti i giorni, quindi credo che concordo con quello che ha detto, cioè ci vorrebbe una ristrutturazione, una consapevolezza di che quello che è stato fatto fino adesso probabilmente non è sufficiente, c'è da rivedere tante cose, ma diventa difficile poterne parlare in 30 secondi in una radio, sono cose che vanno messe sul tavolo e vanno affrontate, ma ripeto, dopo la non qualificazione dei mondiali, dopo una settimana c'era Inter e Juventus e si parlava di Inter e Juventus, quindi la cosa era già messa nel dimenticatoio.
Ecco, no, perché poi mister, cioè l'impressione, no, a posteriori è che quello mosso nei suoi confronti sia stato veramente un plotone d'esecuzione, anche perché l'Europeo vinto nel 2021, beh, evidentemente è stata un po' un'eccezione, se
ma
poi vale, l'anno successivo...
Non ti offendere, ma non voglio parlarne. Voglio parlarne perché ogni volta che affronto un argomento di nazionale, eccetera, ogni parola viene strumentalizzata, quindi
certo.
Ho risposto con quello che pensavo alla prima domanda che mi hai fatto, ma poi diventa obiettivamente difficile perché non c'è stata e non c'è comunque, non dico correttezza, ma quando vedo che qualsiasi parola venga detta, anche un semplice in bocca al lupo viene strumentalizzato, preferisco non parlare.
Sì, no, questo è assolutamente comprensibile da parte sua, quindi nemmeno se le chiedo secondo lei qual è la prima cosa, a suo avviso, la più importante che secondo lei il calcio italiano dovrebbe migliorare o comunque riformare, perché ce ne sono tantissime, giustamente lei diceva in un programma, cioè, bisognerebbe stare veramente ore, giornate, settimane, mesi forse.
Ma sono mille cose. La prima riflessione che ho fatto è che basta pensare che nelle prime 6-7 squadre in classifica non c'è un attaccante italiano, quindi il primo attaccante italiano che c'è Immobile nella Lazio, poi gli altri sono tutti stranieri. Quindi questa è una delle prime riflessioni che andrebbero fatte, visto che parliamo di aspetto tecnico, non c'è solo l'aspetto tecnico, ci sono tanti altri aspetti, ma per quanto mi riguarda è la prima riflessione che mi viene in mente, quindi uno si dovrebbe chiedere che cosa possiamo fare per far sì che qualche italiano giochi e qualche italiano possa poi diventare un cardine della futura nazionale. Quindi, però ripeto, è tutto molto semplicistico, detto così, sono cose che vanno affrontate in maniera molto più ampia e molto più in profondità.
Vede qualche giocatore adesso nella nazionale attuale o anche soltanto un giocatore secondo lei che potrebbe far parte di un futuro più roseo? insomma, ovviamente
nell'Italia. Mi viene in mente Barella, che ha avuto, ha avuto una crescita esponenziale. Galanti, che è un giocatore che ha qualità straordinarie, ma sicuramente il giovane Barella, che ripeto è un giocatore che quando sta bene è un giocatore assolutamente importante, con le sue qualità naturalmente, che sono diverse dai fantasisti, o sono diverse da quelli che magari fanno sognare il tifoso, però stiamo parlando di un giocatore che ha avuto una crescita veramente importante.
Ecco, parlando di giocatori che hanno avuto una crescita importante, sempre rimanendo a parlare di italiani, mi viene in mente Tonali. Le piace questo giocatore?
Ah, sì, Tonali è un altro giocatore che ha dimostrato tanto un grande carattere, perché il primo anno al Milan ha un po' sofferto, non si è fatto coinvolgere, perché in Italia funziona così. Tre partite buone, sei un fenomeno, meno buone, non sei da Milan, Inter o cose di questo genere. È stato bravo, oggi Tonali è un punto di riferimento per Milan, senza ombra di dubbio, un giocatore di grandissima personalità, ma credo anche di grandissimo carattere. E quindi, ma ripeto, i giovani, se Tonali non avessero messo in condizioni di giocare nel Milan, probabilmente non sarebbe neanche esploso, messo in condizioni di poter diventare poi un punto di riferimento anche nazionale. Quindi questo vale per Tonali, vale per tanti altri. Basta guardare che in Spagna giocano i 2004, 2005, 2006,
appunto,
titolari, e qui quando esordisce un 2000 sembra che sia stato fatto un miracolo. Quindi
no, infatti è un tema molto interessante quello che ha appena menzionato, perché in Italia, specialmente in Italia, nel nostro campionato non diamo modo ai giovani di crescere, non diamo modo ai giovani di ambientarsi, e se un giocatore esordisce a 24 anni in Serie A, lo consideriamo ancora un giovane, quando in realtà negli altri campionati a 24 anni, se sei forte, sei già...
Allora, da un lato è comprensibile quello che succede in Italia, è sempre stato così, perché io feci esordire in Serie A Ranocchia e Bonucci, che avevano uno di
al Bari, sì,
20, e mi dietro del pazzo. Voglio dire, esordirono e andarono a pareggiare a San Siro contro l'Inter del triplete, facendo una partita importante, ed erano due ragazzi che alla vigilia parlavano di follia, il fatto di farli esordire a San Siro. Ma questo è anche comprensibile, perché nel campionato italiano quando perdi quattro partite o tre partite l'allenatore viene messo in discussione, quindi la domanda è: l'allenatore che rischia il posto dopo tre sconfitte, è evidente che si affida ai giocatori di maggiore qualità, anche di maggiore esperienza, per far sì che ci possa essere la possibilità di lavorare sui giovani, farli giocare, farli crescere. Farli crescere significa che possono fare buone partite, ma anche partite meno buone, in un percorso di crescita. Quindi bisogna dare il tempo di poterlo fare, ma mentre in altre nazioni questo tempo c'è, qui in Italia ce n'è molto meno. Quindi è una nazione...
Forse bisognerebbe proprio cambiare mentalità, perché poi esordisce un Pafundi in nazionale, che è un classe 2006, e ci si sorprende tantissimo, ma dalle altre parti non è così in realtà.
Ma non è sempre, è sempre stato così. Però ripeto, l'Italia è un po' particolare, cioè l'Italia, il calcio in Italia è qualcosa di viscerale. Basta pensare quanti quotidiani, quante radio, quante parlano di calcio dalla mattina alla sera.
Sì.
È evidente che questo aumenta la pressione, questo aumenta, a volte aumentano le responsabilità, e quindi fanno sì che uno si affidi a delle certezze rispetto a quelle che certezze non ancora non sono, ma potrebbero diventare.
Ma è d'accordo se dico che il calcio italiano in realtà è, ora è un termine forte, morto alla fine degli anni 90, perché poi a inizio anni 2000 è cominciato davvero un declino, nonostante il mondiale vinto nel 2006, che però ricordo insomma essere stato vinto da giocatori che comunque erano 29enni o comunque una nazionale molto matura. Cioè da lì in poi il calcio italiano difficilmente si è rialzato, comunque se l'ha fatto sono state più eccezioni. L'europeo del 2016 andò bene, abbastanza bene, e quello del 2021 è stato vinto, però non hanno mai dato continuità a certi risultati, no, gli azzurri.
Ripeto, non voglio parlare di nazionale perché
ci ho provato, se... scusi.
No,
ha ragione.
Era inutile che mi chiamassi, cioè,
no, ha ragione.
Sono corretto con voi, cercate di essere corretti. Voi.
Passiamo ad altro.
Ecco, io vorrei fare una domanda in realtà sulle italiane in Europa, perché guardando comunque a Milan, Juventus, Napoli, sembra che ci sia stata in particolare Inter, Milan e Napoli, una crescita anche proprio a livello di gioco, maggior maturità delle squadre italiane nel palcoscenico europeo.
Ma questo sì, c'è stata una crescita anche sul piano della mentalità europea, secondo me. Prima si andava nella speranza di non prendere, adesso si va con la speranza con la voglia di fare risultato attraverso il gioco, anche perché oggi se non hai... non ci sono squadre che giocano solo esclusivamente con i singoli. Lo stesso Paris Saint-Germain, secondo me, a volte ha delle difficoltà pur avendo dei singoli di livello mondiale assoluto. Oggi, secondo me, l'organizzazione aiuta molto. Una volta erano i singoli che facevano una differenza, punto. Oggi i singoli, se hanno un'organizzazione alle spalle, è evidente che ne beneficiano. L'esempio del Napoli oggi è chiarissimo. Napoli oggi è una squadra che gioca a calcio, al di là che diverte pure, ma è una squadra che gioca a calcio avendo giocatori importanti che però sono supportati da un'organizzazione. Quindi giochi in casa con Liverpool, una volta era una partita proibitiva e oggi finisce 4-0. Vai a giocare fuori casa e in Champions e vinci tutte le partite, e ne perdi una a Liverpool che era assolutamente insignificante dal punto di vista del risultato. Questo è un segnale importante. L'Inter, pur nelle difficoltà, va a Barcellona, che non è più il Barcellona di prima, ma rimane comunque il Barcellona, e va e vince a Barcellona. Quindi questo vuol dire che c'è stato oggi un cambiamento sotto l'aspetto mentale, oltre che tecnico-tattico.
Ecco, qua ovviamente a Firenze la Fiorentina dovrà affrontare i playoff di Conference League. Da molti questa competizione è vista come una competizione di serie B, ovviamente la terza competizione europea, però abbiamo visto con la Roma l'anno scorso quanto sia stata importante proprio per l'appeal anche,
certo,
della squadra, oltre alla soddisfazione poi di portare a casa un trofeo. Lei come la vede questa competizione?
Beh, chiaramente è l'ultima competizione europea, però è comunque una competizione europea, quindi io credo che per molti giocatori, soprattutto per i più giovani, sia una buona esperienza, al di là di quello che sarà poi il risultato finale. È chiaro che per arrivare a essere protagonisti in Champions probabilmente devi fare dei passaggi, e questo può essere uno dei passaggi, perché credo che le ambizioni della Fiorentina non siano quelle dell'essere 12° posto, le ambizioni della Fiorentina siano quelle di anno dopo anno di migliorare sul piano della classifica e migliorare sul piano delle prestazioni in Europa.
Ma infatti l'ambizione dichiarata, mister, è proprio la Champions League.
Sì, ma come è giusto che sia, però non è che vai in Champions League perché tu dici voglio andare in Champions League. Se vai in Champions League attraverso la crescita di una squadra, attraverso anche la crescita di una società e attraverso un percorso che viene non solo attraverso il campionato italiano, ma attraverso l'esperienza europea, anche se di livello inferiore rispetto alla Champions.
Ecco, la Fiorentina, secondo lei, in questa prima parte di stagione ha sofferto molto la doppia competizione, i tanti impegni, anche non soltanto i giocatori, ma proprio anche l'allenatore italiano, che è un grande allenatore, ma sappiamo comunque essere alle prime esperienze, terzo anno in Serie A, prima volta che si trova a doversi confrontare con una realtà europea.
Ma secondo me è evidente che un po' viene il primo anno che giochi in Europa, soprattutto giocando di giovedì, se non mi sbaglio, giochi giovedì, domenica, quindi soprattutto poi in questo campionato in cui è difficile recuperare, visto che ci sono stati i mondiali a novembre, quindi è evidente che qualcosa è pagato. Hai pagato soprattutto nel campionato italiano, perché secondo me le potenzialità della Fiorentina, io credo che la classifica magari qualche punto manca rispetto a quelle che erano probabilmente le ambizioni sia di italiano che della società. Però adesso, ripeto, finisce il mondiale, c'è questa pausa che può mettere in condizioni di riprendere condizione con tutti, e quindi c'è la possibilità poi di fare questa seconda parte, lunghissima seconda parte, da protagonisti, perché le potenzialità della Fiorentina secondo me sono superiori a quello che è a oggi la classifica.
Ecco, perché poi se c'è stato un problema su tutti in questa prima parte di stagione per quanto riguarda sempre la Fiorentina è stato quello del gol. Io volevo una sua opinione sui due giocatori che il gol avrebbero dovuto farlo più spesso, quantomeno, cioè Jovic e Cabral. Non so appunto cosa pensa lei, soprattutto di Jovic, che veniva da un passato abbastanza importante, prima ancora del Real, cioè all'Eintracht.
Lo so, però vedi, il calcio non è fatto di figurine, è fatto, cioè qui stiamo parlando di due giocatori che sono il primo anno che fanno il campionato italiano, entrano in un campionato che non conoscono, con abitudini completamente diverse. Se tu pensi al primo anno di Platini soffrì, i grandi campioni hanno sofferto il primo anno, quindi secondo me dare giudizi il primo anno è secondo me non corretto, non dico irrispettoso, ma non corretto. Bisogna dare il tempo ad un giocatore di capire dove è capitato, di capire che il calcio italiano è diverso da un altro tipo di calcio, dove l'aspetto tattico è più importante a volte di tante altre cose. Quindi secondo me il giudizio su questi giocatori va dato nell'anno successivo. L'anno successivo, allora gli hai dato un anno di ambientamento, allora è chiaro che ti aspetti prestazioni più importanti rispetto a quello che sono poi la storia di questi calciatori.
Certo. Senta mister, nelle ultime ore è scoppiato un caso che non riguarda la Fiorentina ma riguarda la Juventus. Io volevo sapere se lei ha voglia, insomma, di darci una sua, o almeno che impressione le ha fatto, se l'aspettava, che risonanza potrà avere a livello internazionale, insomma, la questione Juventus.
Ma è difficile poter entrare in merito a un discorso del genere. Qualsiasi cosa tu dica rischi di essere o banale o
frainteso.
Frainteso, sì, certo. Qui è evidente che qualcosa di epocale, perché se dopo 100 anni la famiglia Agnelli si stacca dalla presidenza della Juventus, è evidente che qualcosa di abbastanza grave succede o sta succedendo, ma quanto, come, perché, queste sono cose che si vedrà in futuro. Cioè, è chiaro che è un danno di immagine non solo per la Juventus ma anche per il calcio italiano, quindi mi auguro che le cose vadano per il meglio, perché se no ritorniamo al discorso iniziale, la nostra credibilità magari rischia di essere intaccata. Credo che non abbiamo bisogno in questo momento.
No, decisamente, no. Anche perché poi sono cose molto tecniche che lasciamo agli esperti di diritto, e quindi meglio sorvolare.
Guardi mister, così per gioco, c'è il nostro regista che è un grande tifoso della Pistoiese, voleva sapere che ricordi ha della sua esperienza alla Pistoiese.
Ma tanto ricordi bellissimi, perché avevo molti più capelli, quindi è un ricordo straordinario sotto quell'aspetto. Però al di là di questo ho un ricordo veramente straordinario, perché lì ho iniziato a fare un certo tipo di calcio che mi ha dato poi la possibilità di crescere, di fare l'allenatore nel vero senso della parola.
Cioè, certo, certo.
Quindi l'ho fatto per 38 anni. Poi è stato il punto di partenza dove da un lato sul campo provavo delle cose che erano un po' parole degli altri, erano abbastanza avveniristiche a quei tempi. Dall'altro ho conosciuto persone, alcune non ci sono più, che dal punto di vista umano mi hanno fatto capire l'importanza del rapporto umano. Quindi per me Pistoia rimane, è stata e rimane un punto di riferimento, un piccolo spaccato della mia vita, al di là dei risultati di campo che furono positivi, però al di là di quello, era proprio quello che mi ha lasciato. Ero agli inizi, avevo un entusiasmo straordinario,
certo.
E tutto questo mi è stato condito da, ripeto, da umanità, da amicizia, da disponibilità, quindi non posso che avere un ricordo straordinario di Pistoia.
Ecco, concludiamo e le faccio un'ultima brevissima domanda. Le manca il calcio? Le manca allenare? Le manca il campo?
Ma sì, un po' mi manca perché l'ho fatto per 38 anni senza interruzioni e quindi un po' mi manca, però fra il dispiacere di non di essermi fermato o il piacere di aver fatto per 38 anni il lavoro che amavo e che non mi ha mai pesato perché lo amavo sopra ogni altra cosa, mi ritengo una persona fortunata aver fatto per 38 anni quello che desideravo fare, quindi non, niente di più. Quindi,
è una persona con dei valori, se lo lasci dire.
Bah, penso di averli, ma se lo dici tu e se lo dico io, anche questo viene strumentalizzato.
No, traspare, mister.
Può darsi che questo venga accettato.
Davvero, mister, noi la ringraziamo per il tempo che
no,
ci ha dedicato.
A voi, un saluto.
Un abbraccio.
Un abbraccio a tutti voi.
Grazie, mister.
Arrivederci.
A presto.